Radio Migrante, esperienze di integrazione a confronto.
Io mi chiamo Omori G. Progress, sono nigeriano, sono stato qui da quasi 4 anni, sono arrivato qui 2015, agosto 27, sì. Quando sono appena arrivato, sono in Italia, sono arrivato a Lampedusa, poi da Libia sono salito a Foggia. A Foggia, poi conquisto a casa, ero minorenne quando sono appena arrivato, avevo 17 anni. Poi la persona che conquisto, lui mi tratta male, poi io volevo scappare a Austria. E poi qui a Firenze la polizia ci hanno fermato qui, poi mi hanno portato a casa famiglia qui a Firenze. Poi da lì mi hanno portato a un'altra casa di minorenni qui in Firenze proprio. Poi sono diventato 18 anni, mi hanno portato a Villa Enrico Perangioli. Poi da lì ho iniziato ad andare a scuola italiano. Poi...
E hai avuto poi il tuo permesso?
Sì, avevo già un permesso di soggiorno a Foggia, ma prima avevo scappato, sì.
La persona che ci sta raccontando la sua storia, lo avete sentito, si chiama Progress, viene dalla Nigeria e adesso dopo il tirocinio ha appena avuto il suo primo contratto di lavoro come aiuto cuoco. Lo abbiamo incontrato pochi giorni fa presso la sede di Caritas Firenze in compagnia di Sandra Bulli, la responsabile del servizio orientamento, formazione e inserimento lavorativo, alla quale abbiamo chiesto di parlarci del lavoro che Caritas Firenze fa nel campo dell'accoglienza.
Il nostro servizio è un servizio che lavora trasversalmente per tutte le persone che sono accolte in servizi o in strutture di accoglienza di Caritas e che devono fare un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro.
Queste persone voi come le intercettate?
Allora, ci vengono segnalate dagli operatori dei servizi Caritas, sia del centro d'ascolto come dei servizi di accoglienza, SPRAR, CAS, Area Salute, Area Carceri. Tutte le persone che sono accolte in servizi gestiti dalla Caritas fanno riferimento a noi nel momento in cui hanno al loro interno persone che devono iniziare un percorso di inserimento lavorativo.
Quindi comunque hanno già avuto un permesso?
Sì, sono tutte persone regolari sul territorio.
Quindi le vostre attività vanno dal corso di lingua all'orientamento professionale?
Esatto, noi nel momento in cui la persona ci viene segnalata assegniamo ad un operatore, a un orientatore del nostro ufficio, che ne valuta le competenze linguistiche in primis, le competenze professionali già acquisite o da maturare, e insieme facciamo un percorso, delineiamo un percorso valutando quali sono i corsi di formazione professionale che devono frequentare per acquisire delle competenze spendibili nel mercato del lavoro e come ultima azione facciamo anche l'inserimento in tirocinio in aziende del territorio. Spesso diciamo la carta che si è rivelata vincente in questi anni è stata quella di organizzare corsi di formazione direttamente nelle aziende con la collaborazione delle aziende, proprio perché il territorio ha, come dire, figure professionali che non riesce a trovare sul territorio e quindi insieme alle aziende andiamo a formare tramite il loro contributo anche proprio operativo come docenti le figure e con le competenze che poi le aziende assumeranno al loro interno proprio perché ne hanno necessità.
Radio Migrante.
Molte aziende ci chiedono appunto persone che siano, diciamo, ben disposte nell'essere inserite nel proprio organico, rendendosi disponibili a trasferire loro le competenze professionali di cui c'è bisogno.
In quali campi c'è più richiesta da parte delle aziende?
Ma in questo momento i corsi di formazione che abbiamo organizzato sono quelli che vanno un po' nell'ambito della pelletteria, c'è molto richiesta per quanto riguarda figure come tagliatore o come banconiere o come macchinista, le minuterie metalliche, il settore della ristorazione va sempre bene, il settore delle pulizie, sono questi che in qualche modo prevedono competenze non altissime, ma di cui comunque il mercato del lavoro fa richiesta.
Veniamo a qualche numero. Mi parlavi prima di 500 ragazzi che sono stati orientati professionalmente.
Sì, allora noi questo ufficio esiste da un paio d'anni. È una scommessa su cui Caritas ha voluto puntare proprio perché non vogliamo sostituirci al sistema pubblico, ma andare, come dire, ad affiancarlo e andare a dare il nostro contributo. In questi 2 anni noi abbiamo preso in carico circa 500 persone e al netto dei tirocini attivati, che sono stati effettivamente molti, un centinaio di queste persone poi sono riuscite poi ad avere un contratto di lavoro di varia tipologia. Si va dal contratto di apprendistato, tempo determinato, alcuni anche tempo indeterminato, alcuni un contratto a chiamata. Però diciamo che avere un contratto di lavoro anche per persone migranti che iniziano in questo momento il loro percorso è già un buon inizio rispetto invece a stare molto spesso confinati in strutture d'accoglienza senza avere nulla da fare. Ecco, questo diciamo che è un ottimo inizio, specialmente per le persone che hanno un progetto di vita proprio sul territorio, che hanno deciso di rimanere qua.
Quindi voi comunque mantenete poi un contatto con queste persone, fanno poi riferimento al vostro centro?
Assolutamente, noi vediamo che anche quando escono poi dai servizi di accoglienza noi rimaniamo un punto, diciamo, fisso per loro sul territorio, quindi vengono a trovarci e noi continuiamo a seguirli anche quando magari appunto escono dai centri di accoglienza, ma continuano ad avere bisogno di noi. L'obiettivo è quello di far spendere loro questo periodo nei centri d'accoglienza, dandogli tutti gli strumenti possibili affinché una volta usciti possano cavarsela da soli, quindi dargli non tanto il posto di lavoro ma quanto gli strumenti che loro utilizzeranno in modo autonomo per costruire la propria vita e la propria economia.
Ecco, com'è il rapporto con i datori di lavoro? Quale clima si instaura solitamente?
Ma in generale molto buono, anche perché appunto l'inserimento in tirocinio è un... I 100 contratti di lavoro che poi sono venuti fuori sono molto spesso il risultato di un percorso che prevede appunto la formazione, l'inserimento in tirocinio e in ultima analisi poi l'azienda ha conosciuto la persona per un anno, l'ha potuta formare e quindi eroga anche un contratto di lavoro. Quindi diciamo molto buoni i rapporti con le aziende, perché sono rapporti che si protraggono per un periodo di tempo in cui ci conosciamo reciprocamente, le aziende conoscono il nostro lavoro, noi conosciamo il lavoro delle aziende, quindi molto spesso anche le aziende in cui magari abbiamo avuto degli output buoni ci vengono a cercare per richiederci anche di intervenire su altre, la ricerca di altre figure, non tanto per contratti ma quanto proprio per magari anche altri inserimenti in tirocini, perché magari l'esperienza è piaciuta.
Infatti sono le aziende che vi vengono a cercare o voi che intercettate le aziende? Come funziona?
Allora, normalmente siamo noi in prima battuta che facciamo scouting aziendale, questa azione classica di cui ora si sente parlare, quindi in base ai profili, alle competenze delle persone che noi prendiamo in carico andiamo a ricercare un'azienda che possa avere, diciamo, un output professionale che combacia con il profilo della persona che noi abbiamo in carico. Quindi in prima battuta chiamiamo noi le aziende e andiamo a cercare posti dove inserire le persone per un'esperienza del tirocinio. Dopodiché, quando il rapporto si è consolidato, a volte capita anche che le aziende chiedano a noi un supporto per la ricerca di altre figure professionali.
We'll be right back.
prevalentemente uomini, prevalentemente giovani. In questi due anni abbiamo lavorato tantissimo con le persone che erano accolte nel sistema CAS e SPRAR, quindi appunto combaciano un po' con questo profilo che dicevo prima, però appunto noi siamo un ufficio che lavora trasversalmente per tutte le aree di Caritas, quindi abbiamo preso in carico anche persone che provengono dall'area salute, dall'area carcere, dall'area minori e da, insomma, un po' da tutte, diciamo, le aree di cui Caritas si interessa, ecco.
Ci siamo visti proprio oggi che anche a livello di governo è stata approvata questo cambiamento legato appunto agli SPRAR e ai CAS. Dal punto di vista di un operatore Caritas, come potrebbero cambiare le cose?
Sicuramente non in meglio. Il decreto, che probabilmente ora verrà approvato anche alla Camera, prevede anche l'impossibilità in alcuni casi di fare attività lavorativa per le persone che stanno richiedendo asilo politico, cioè potranno farla mentre sono richiedenti, ma nel momento in cui poi gli verrà accordata una protezione che non sarà quella sussidiaria o asilo, sarà molto difficoltoso per loro svolgere attività lavorativa regolarmente sul territorio, ma anche stare sul territorio. Quindi in questo momento noi siamo molto preoccupati per tutta una serie di persone che hanno fatto un percorso positivo in questi due anni insieme a noi, che hanno in questo momento anche sono riusciti a trovare un lavoro e che domani potrebbero veder completamente svanire nel niente un paio d'anni o tre anche di lavoro insieme e di sforzi anche da parte loro. E questo anche per alcune aziende che hanno assunto alcune persone comincia a essere un problema, perché magari hanno fatto un investimento su delle persone e domani potrebbero vedere scomparire dal loro organico. Quindi si configura un problema sociale non secondario.
Da qui anche tutte le problematiche legate appunto all'alloggio.
Beh, l'alloggio è un problema su cui come dire, Firenze si scontra in modo particolare, un po' perché è difficilissimo trovare un affitto per persone straniere, le agenzie immobiliari spesso non sono particolarmente rispondenti nel momento in cui noi facciamo le telefonate, a fronte di un patrimonio immobiliare sfitto molto molto grande, quindi Firenze sconta un po' il fatto di essere città turistica e preferisce molto spesso affittare su Airbnb a un circuito turistico anziché dare stabilità a persone che in questo momento comunque stanno sul territorio, hanno la possibilità di pagarsi un affitto anche con un contratto di lavoro stabile, ma che non riescono a trovare una sistemazione alloggiativa proprio perché gli affitti sono alti, le persone non si fidano, non c'è in questo momento una politica o comunque una sensibilità che permetta a queste persone poi di stabilizzarsi rispetto a questo aspetto che è fondamentale per un percorso di integrazione vero e proprio.
Veniamo invece ad esperienze positive. Voi avete comunque in corso alcuni progetti di cui uno attraverso il quale avete proprio studiato quali sono le buone pratiche legate appunto all'accoglienza e all'inserimento professionale. Di che cosa si tratta?
Allora, questo è un progetto finanziato dal Fondo FAMI, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, e quest'anno siamo alla seconda edizione. La prima edizione ha visto partecipare tre Caritas italiane, Firenze, Trieste e Agrigento. Siamo andati a visitare le Caritas di 5 paesi europei per andare a studiare quali sono le migliori pratiche di integrazione rivolte ai migranti in ambito di integrazione sociale, integrazione abitativa e integrazione lavorativa.
Radio Migrante, esperienze di integrazione a confronto.
Baba mama rafiki
Bakie ni mzuri
Watoto yote yetu
Bakie ni mzuri
Baba mama rafiki
Bakie ni mzuri Tunapenda we Aki sati sana Tunapenda we Aki sati sana
Aie ha mwana Baba Mama Rafiki.
Noi abbiamo visto diverse buone pratiche e quelle migliori ci sono sembrate quelle in cui c'è un'interazione tra pubblico e privato sociale. Non a caso infatti la riproposizione del progetto che abbiamo allargato sia in termini di paesi europei da visitare sia in termini di Caritas italiane che partecipano al progetto, la novità sta nel fatto che ogni territorio parteciperà ai training, alle study visit previste dal progetto insieme a un riferimento dell'ente locale, quindi con noi ci sarà il Comune di Firenze, così come per gli altri territori delle Caritas che partecipano ci sarà un rappresentante del pubblico che parteciperà a tutte queste study visit insieme a noi. L'obiettivo è proprio quello di studiare insieme e andare a vedere insieme quali sono le migliori pratiche di integrazione, proprio perché magari da questa cosa fatta insieme possa nascere un'idea, una verifica rispetto ad alcuni aspetti di replicabilità, partecipare, diciamo, una compartecipazione, un coprogetto di quelle potranno essere le politiche di integrazione rivolte a migranti.
Magari un'esperienza che ti ha colpito particolarmente tra quelle che hai visitato nel progetto precedente?
Per quanto riguarda l'integrazione lavorativa, direi che una buona prassi abbiamo visto è quella che è in Germania. Loro hanno un sistema di centri per l'impiego che funziona molto bene e che collabora strettamente anche con il privato sociale e riescono ad avere un output di inserimento lavorativo molto grande. Il sistema tedesco è sensibilmente differente dal nostro, quindi c'è da valutare bene quali sono gli aspetti di replicabilità che possiamo introdurre, che potremmo anche pensare di introdurre qua in Italia, ovviamente non a livello di sistema paese, ma perlomeno come piccola esperienza sul territorio fiorentino. Noi come Caritas ci stiamo interrogando su questo. Però insomma sarebbe bene che appunto l'obiettivo è quello di vederli insieme poi all'ente locale di riferimento, proprio perché noi siamo un ente privato sociale e la nostra mission è precisa. Ovviamente poi le politiche di integrazione in primis le fanno policy maker.
Torniamo a Progress, che come dicevamo ha appena avuto il contratto di aiuto cuoco per un anno.
Appena iniziato, ma prima facevo il tirocino per 8 mesi, sì, ho fatto il tirocino per 8 mesi. Questo mese ho appena iniziato a fare, cioè proprio ho fatto il contratto di aiuto cuoco. Sì.
E il cuoco italiano?
Sì.
E come ti trovi con i tuoi colleghi, con le persone che lavorano nella tua azienda?
Sì, mi trovo bene con loro, cioè parliamo, scherziamo, cioè siamo come la famiglia comunque, sì. Parliamo, siamo amici, parliamo per bene, cioè lavoriamo, collaboriamo per bene, cioè. Sì.
Quindi hai trovato finalmente un posto dove riesci a stare bene, abiti qui a Firenze, mi dicevi sei in un appartamento con un tuo amico.
Amico, sì, lui mi ha portato a casa sua, non gli pago, anche a volte mi compro le cose, cioè siamo, è come mio padre comunque. Poi lui mi vuole bene, siamo diventati amici così. Sì.
Hai conosciuto altri ragazzi nigeriani o comunque che vengono dall'Africa con cui hai insomma instaurato dei rapporti?
Sì, sì, io conosco tanti nigeriani che siamo qui, giochiamo insieme, cioè ho tanti amici anche italiani, comunque conosco tante persone qui. Sì, conosco qualche amici che lavorano, ma anche conosco tanti che non lavorano, cioè che non trovano bene qui e così.
E come mai tu volevi andare in Austria?
Quando sono appena arrivato qui, questo uomo conquistiamo, cioè lui ci odia, anche lui mi ha detto, a faccia mia ha detto che lui odia i nigeriani.
Ma chi era lui?
Era un, non so come posso, era come una casa famiglia, cioè lui è come il nostro tutore, cioè tipo noi stiamo alla casa, cioè lui odia, cioè non vuole vederci, quando ci vede arrabbia con noi, cioè balla male di noi, cioè ecco.
E voi, tu sei scappato da lì?
Anche se vogliamo fargli sapere che siamo bravi ragazzi, vorremmo fare le cose buone con lui, cioè volevamo fargli vedere che siamo ragazzi bravi, vorremmo fare le cose buone, cioè, ma lui no, ci odia. E ecco, poi ho detto che questo uomo mi può fare male. Pensavo che tutti gli italiani sono razzisti, cioè io pensavo così, poi ho detto che non posso stare in Italia, poi volevo andare in Austria, sì.
Com'è andato il viaggio? Come hai deciso di partire? Come sei arrivato?
Così ho pagato per venire, poi abbiamo un po' della barca, poi così.
E in quanti eravate sulla barca?
Mari, circa 150 persone.
Siete arrivati tutti in Italia?
Alcuni sono caduti in mare, comunque sono morti, poi siamo quelli che siamo salvati, siamo rimasti tipo 110, 115, sì, ma alcuni sono caduti e sono morti.
Ma e hai contatti con la tua famiglia in Nigeria? Qualcuno è venuto anche qui oppure sono rimasti tutti?
Sì, sono rimasti in Nigeria, ma parlo con loro sempre, sì.
Radio Migrante, esperienze di integrazione a confronto. Un progetto realizzato con il contributo di Eurobarometro Firenze, Commissione Europea.